Benvenuti a bordo del nostro aereo, l'aereo di Radio 1, sempre in viaggio per il mondo.
C'è stato
un fraintendimento, scusateci, vai.
Pardon, durante la crociera sarà possibile utilizzare il cellulare per inviare messaggi alla nostra redazione e interagire con l'imprevedibile responsabile di bordo qui presente, Benedicta, e il sempre sorridente comandante Paolo.
No,
cioè,
però,
noi ridiamo prima di iniziare a parlare.
Volevo chiedere, è il primo maggio oggi, sì o no?
Sì.
È il primo maggio davvero?
Sì.
Ah, ci picchia.
È la nostra festa.
In caso
festa.
Di necessità, contattateci al nostro Facebook check-in, lasciate messaggi vocali allo 06 33 17 21 81 o mandate mail a check-in@rai.it. Gentili passeggeri, siamo lieti di avervi a bordo.
Primo maggio, festa del lavoro, forse non dovremmo festeggiare, chissà. Grazie per aver scelto la nostra compagnia, la miglior compagnia che avreste mai potuto desiderare.
Check-in effettuato, noi si parte, stiamo già salendo di quota, faremo scalo a Gerusalemme, nella città santa dove ci aspetta un grande personaggio, un grande italiano che la vive, padre Armando Pierucci.
Il tema di oggi a Presidente per un giorno è l'home fitness, la ginnastica da fare in casa.
E poi in VIP class arriva una grande signora della musica italiana, un grande personaggio, è Ornella Vanoni, che ha realizzato il suo libro Una bellissima ragazza, una sua biografia scritta con Giancarlo Dotto.
100 anni fa, l'affondamento del Titanic. Ne parleremo con un appassionato italiano, Claudio Bossi, e poi naturalmente chi ci può essere? L'insostituibile, il fantastico, il meraviglioso Makoto, che come sempre ci delizierà, come sempre, con i suoi raffinati pensieri, le sue semplici ma preziose perle di saggezza. M'ha pagato oggi.
La settimana scorsa non si è sentita la sua fidanzata Makoto.
Mamma mia, per l'amor di Dio.
Bene, noi siamo pronti per stare ancora un'ora insieme a voi e per viaggiare un'ora insieme a voi tra tante curiosità, e allora vai
con la sigla.
Check-in, un programma ideato e scritto da Laura Migliacci in collaborazione con Valerio Rosa e Vito Simone, a cura della direzione di Rai Radio 1, regia di Ombretta Conti. Conducono Paolo Notari e Benedicta Boccoli.
E allora, comandante, si sente pronto? Si sente pronto e positivo con il saggio pensiero?
Che, altro che, direi quasi adrenalinico. Proprio,
non faccia tanto lo spiritoso, però.
Dice il saggio, con due forme di formaggio, credi a me che passa il peggio. Tu per me sei un villaggio, Carlo Paolo sta in vantaggio.
Con lei, mister Latticino, io vado in depressione cronica, proprio, davvero, mi è caduto tutto.
Sì. Talvolta delle sciocchezze non potrebbe capitare mai nulla di intelligente.
Ecco perché a inizio settimana questa cosa un po' così. Vabbè, allora, se gli uomini,
forse c'è l'apparecchio, chissà,
se gli uomini non commettessero talvolta delle sciocchezze,
o una bella dentiera gialla, non potrebbe capitare mai nulla di intelligente.
Non è che questo pensiero abbia molta considerazione della specie umana,
Ma è possibile che non ne dica mai giusta una?
Non ce l'ha con te, piccolo saggio, almeno credo, spero.
È così, pensavo solo al senso dell'aforisma.
Ah, e quindi lei pensa che questo aforisma sia pessimista?
Beh, direi di sì, visto che afferma che le cose intelligenti
capitano solo talvolta.
E solo quando l'uomo commette delle sciocchezze. Chi è? Chi è alla porta?
Chi vuole che sia? Cappuccetto Rosso, comandante.
Oh, che bello, Cappuccetto Rosso è il mio preferito.
Ah, e poi c'è chi dice che questo non è l'aereo più pazzo del mondo, C'è il nostro primo ospite, comandante,
era
si sveglia.
Era lui che bussava, accompagnato da Cappuccetto Rosso,
magari. Vabbè, andiamo avanti.
Presidente per un giorno, anche oggi i nostri ascoltatori avanzano proposte per migliorare la nostra splendida Italia.
Ed oggi ci occupiamo di home fitness, ginnastica fatta a casa, vi leggo la mail. Cari Benedicta e Paolo, mi chiamo Luna, che bel nome, e vi scrivo da Verbania. Avendo due figli molto piccoli e dovendo dedicare gran parte del mio tempo a loro e al lavoro, non ho proprio la possibilità di andare in palestra. Però so che esistono metodi per fare ginnastica a casa, ottenendo gli stessi risultati della palestra. Per esempio, si possono sollevare due bottiglie piene di acqua come se fossero dei pesi. Se le cose stanno davvero così, così, forse è il caso che le donne indaffarate e super impegnate come me vengano informate su questa possibilità di tenersi in forma senza uscire di casa.
Beh, mi sembra davvero divertente e interessante. Ne sentiremo delle belle, ma prima di affrontare questo argomento con un esperto, un brano dei Velvet si intitola Boy Band.
Obiettivi di un'estate. Negativi di un'estate. Io riprendo il mio colore e dovrei curarmi un po', modellare il fisico, espressioni da migliorare, vitamine profusione, creme a volontà.
Luna da Verbania chiede che per le donne super impegnate, come leggeva la nostra Benedicta Boccoli nella mail, donne impegnate come lei si faccia più informazione sull'home fitness. Ne parliamo con il dottor Pierluigi De Pascalis, al quale diamo il buongiorno e il benvenuto a bordo del nostro aereo di Rai Radio 1. Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno.
Allora, home fitness, che cos'è, dottor De Pascalis?
Beh, diciamo che l'home fitness comincia a spopolare ormai da diverso tempo, è una forma abbastanza simpatica per riuscire a tenersi in forma, che coinvolge tutti quanti coloro i quali magari hanno maggiore difficoltà a raggiungere un centro sportivo per ragioni di orario, per gli impegni che inevitabilmente ciascuno di noi ha con la vita che è diventata sempre più frenetica, e quindi può essere una alternativa alla frequenza di un centro sportivo per restare in forma comodamente da casa. C'è la diffusione di un gran numero di attrezzi e quindi uno si attrezza, scusate il gioco di parole, proprio per farlo direttamente nella sua abitazione.
Si usano oggetti comuni come le bottiglie d'acqua al posto dei pesi?
Si possono usare degli oggetti di questo tipo, in questo modo riusciamo anche a risparmiare una cifra significativa, o in alternativa diciamo che le grandi catene di distribuzione di attrezzature sportive che ormai sono capillarmente sul territorio offrono delle soluzioni particolarmente economiche, spesso anche dei kit molto piccoli, con dei pesetti, delle funi, dei piccoli tappetini che magari illustrano anche un po' gli esercizi che è possibile fare.
Certo, sì, perché al di là dell'attrezzatura poi ci vorrà anche qualcuno però che sostituisca l'istruttore, che nelle palestre naturalmente fa bene il suo lavoro. Come, che cosa si usano? Come lo sostituiamo? Con libri, DVD, programmi per il computer, applicazioni? Come si fa?
Esatto, infatti il problema è proprio questo, certamente tanto entusiasmo, certamente tanto interesse, però siamo attenti perché poi quando andiamo a lavorare con il nostro corpo c'è sempre il rischio di qualche infortunio più o meno grave, spesso ci si lascia prendere anche un po' dall'entusiasmo, quindi si passa dalla sedentarietà completa all'eccesso. Diciamo che in tal senso sono numerosissimi siti internet che offrono delle spiegazioni chiare sull'esecuzione degli esercizi, ma naturalmente anche un buon libro diciamo che è ancora meglio, in quanto magari in internet non sempre sappiamo chi c'è dietro un articolo, invece su un libro siamo maggiormente sicuri. Io consiglio questo, ma certamente anche DVD, insomma se si fa un po' di cura nella selezione dei siti si trovano delle informazioni molto chiare, insomma il fitness ormai
bisogna
davvero
stare attenti perché l'esercizio deve essere svolto in modo corretto, no?
Certo, non soltanto esercizio deve essere svolto in modo corretto. E poi quello che suggeriamo, ripeto, sicuramente l'invito è quello di attrezzarsi in maniera tale da fare attività più spesso possibile, però anche se decidiamo di farlo al chiuso di casa, magari anche in maniera soft, magari passare prima per un parere dal medico non sarebbe assolutamente male, perché la salute viene al primo posto. Quindi anche,
certo,
se non abbiamo sintomatologie strane, insomma, sentiamo sempre il parere del medico prima di cominciare, in ogni caso.
Un'altra cosa da fare comodamente a casa sono tè, tisane, infusi. È vero che possono far bene a chi pratica attività sportiva? Sono degli ottimi integratori all'attività?
Certamente sì, e spesso sostituiscono in maniera egregia delle bevande che sono magari più costose e spesso contengono anche una grande quantità di zuccheri dentro e quindi delle calorie. Noi cerchiamo in qualche modo di bruciarle facendo un fitness. Se poi reintegriamo con una bevanda al cui interno sono già contenute altre calorie, ecco che andiamo in una condizione di pareggio, non abbiamo grandi risultati. Invece in tal senso, ecco, è più semplice e meno calorico.
Io credo che a casa sia molto comoda la cyclette, che ne dice?
Quante ne ho in garage?
Ecco.
3 o 4, tutte mezze rotte. Viene
è da... vero.
Di questo volevo dire, infatti, alcuni attrezzi purtroppo, al di là di quanto poi si ritenga possano essere utilizzati, il destino di molte cyclette, come spesso dico, insomma, quando chiacchiero con i miei amici, se si vengono messe in camera da letto, è quello di fungere da appendiabiti, quindi magari prima di spingerci all'acquisto cerchiamo di essere sicuri poi che saremo costanti nel lavoro, quindi anche prima di fare la spesa, insomma, ragioniamoci un attimo.
Però con la cyclette non si rischia molto, no, di farsi male, perché
no,
pedali e
no.
Basta.
Direi di no, se uno fa le cose in maniera soft certamente è utile, poi magari se uno in casa nel frattempo guarda la TV o ascolta la vostra trasmissione con comodità.
Forse Paolo, non so, tu sei andare in bicicletta, secondo me tu hai bisogno del triciclo.
Ho una cicletta con le rotelle. Senta cosa mi faccio dire da questa signora qua, ma guardi un po', caro dottor De Pascalis, insomma, comunque che lo si faccia in casa o in palestra, Benedicta, direi che l'esercizio fisico è anche comunque un ottimo antidepressivo, è vero, no?
A dubbio, noi abbiamo il rilascio di tutta quanta una serie di sostanze ormonali e non solo, che agiscono positivamente sull'umore, e questo ci fa affrontare certamente meglio la giornata. Quindi l'attività fisica da questo punto di vista è un vero toccasana, è in grado anche di alleviare alcuni stati dolorosi, alcuni stati anche legati a piccole influenze stagionali, oltre a prevenirle, perché con l'attività fisica migliora anche l'efficienza del nostro sistema immunitario. Possiamo dire che con lo sport abbiamo davvero una dispensa enorme di medicine naturali in tal senso, soprattutto in ordine preventivo. Quindi sì, anche l'umore migliora certamente.
E allora, dottore, io però vorrei capire una cosa. Lei sostiene un fatto importante, secondo me, che con un po' di fitness si può portare l'Italia fuori dalla crisi.
Certo.
Che vuol dire?
Io la ringrazio per questa domanda, sono veramente contento, perché noi, se andiamo ad affrontare, a verificare quali sono le maggiori spese che ciascuno Stato sostiene da questo punto di vista, anche l'Italia, la voce per la sanità è certamente ai primi posti.
Verissimo.
A tal punto la sedentarietà è spesso la causa delle problematiche più gravi, che vanno da un punto di vista per esempio cardiocircolatorio, quindi con gli infarti, ma non soltanto, ma anche problemi di natura articolare. L'obesità crea davvero una serie di difficoltà enormi. Se ciascuno facesse un po' di attività fisica, se naturalmente fosse incentivato in tal senso, noi riusciremo a prevenire migliaia e migliaia di casi che ogni anno purtroppo i nostri concittadini, ma in tutto il mondo insomma, vengono colpiti da queste spiacevoli situazioni, con un fortissimo risparmio da un punto di vista della spesa sanitaria. Questo certamente sarebbe un aiuto importante se uno facesse dei calcoli. Ora non voglio annoiare i radioascoltatori, però se facessimo dei calcoli scopriremmo che veramente parliamo di una grande, grande, grande quantità di soldi. Da una parte risparmiamo, dall'altra stiamo meglio, insomma, è certamente positivo.
Noi ringraziamo di cuore il dottor Pierluigi De Pascalis per averci parlato di questo home fitness, ovvero la ginnastica fatta in casa, e noi siamo felici di parlare di movimento, di ginnastica, di attività sportiva, anche perché andando in onda di prima mattina speriamo che almeno qualcuno dei nostri ascoltatori dicano: bene, oggi un'ora la dedico a fare un po' di movimento. Grazie dottor De Pascalis.
Grazie dottore, arrivederci, buon
grazie
lavoro.
Voi, arrivederci, grazie.
E ora ricordiamo ai nostri ascoltatori i recapiti a cui comunicare le proposte per migliorare l'Italia. Attenzione, il telefono è, Paolo?
06 33 17 21 81,
33 17 21 81, e l'email è check-in@rai.it. Dove ci possono cercare?
Su Facebook, detto anche Facebook.
E scaricate, se avete voglia, il nostro podcast.
Vi ricordiamo l'appuntamento con Prima di Tutto al termine della nostra trasmissione, non appena saremo atterrati.
E ora, in onore della nostra ascoltatrice Luna da Verbania, che ha bussato alla porta dei check-in, ascoltiamo Loredana Bertè in E la luna bussò.
E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare.
parlare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Ma una voce sbagliata disse no. Su due occhiali da sole, quello sguardo non si accorse di lei. Ed allora provò ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna. Quindi rotolò su champagne e caviale. Se ne
cara responsabile di bordo Benedicta Boccoli e il comandante Paolo Notari che vi parla questa mattina, stiamo sorvolando i cieli di Israele, ci stiamo dirigendo verso un luogo davvero speciale, Benedicta, la città santa, Gerusalemme, dove incontreremo una persona con una storia altrettanto straordinaria, un italiano naturalmente che proprio qui vive e opera. Benvenuto a Check-in a padre Armando Pierucci, buongiorno padre Armando.
Buongiorno.
Buongiorno Paolo, buongiorno signorina Benedicta.
Grazie per aver pronunciato bene il mio nome, non lo pronuncia mai bene nessuno.
Come sta padre Armando? Tutto bene?
Tutto bene, bene, sì.
Sempre in forma perfetta, immagino.
Sì, sempre forti.
Allora, da quanto tempo si trova a Gerusalemme?
Ormai sono 24 anni, sono al 24esimo anno.
Lei, oltre ad essere un apprezzatissimo musicista, è compositore, è il maestro organista del Santo Sepolcro.
Sì, è vero, è una grande gioia, è un grande onore questo.
Ma si prova un'emozione a suonare in un luogo del genere?
Sì, una grande emozione, le spiego perché.
Sì.
Purtroppo al Santo Sepolcro anche durante le celebrazioni liturgiche arrivano dei gruppi e le guide cominciano a spiegare, fanno chiasso e così. Allora io mi metto d'accordo con l'organo e cerco di farlo pregare, magari di fare più piano e così. E quando alla fine devo smettere di suonare, sento un silenzio che quasi si tocca con le mani e allora sono felice, sono riuscito a fare stare zitte le folle e a farle pregare.
Solamente l'organo, quindi la voce dell'organo riesce a far silenzio all'interno di questo luogo meraviglioso. Ma padre Armando, oltre ad essere maestro organista del Santo Sepolcro, è fondatore e presidente dell'Istituto Magnificat di Gerusalemme, è una scuola di musica fondata nel 1995, ci può raccontare cosa rende davvero speciale questo progetto? Non è una semplice, tra virgolette, scuola di musica, padre Armando.
Il fatto che noi per il servizio liturgico nel santuario Santo Sepolcro, gli altri santuari nelle parrocchie, abbiamo bisogno di musicisti. Allora, e per questo abbiamo aperto una scuola. E aprendo la scuola ci siamo accorti di avere bisogno delle altre persone e questa nostra povertà, questa nostra debolezza ci ha arricchito, perché abbiamo individuato dei professori tra gli israeliani, tra i musulmani, i palestinesi, anche persone dall'estero. Abbiamo dovuto prendere contatti con altre persone, per esempio il Conservatorio di Vicenza, che ci sta vicino affinché i nostri ragazzi arrivino al diploma. Abbiamo avuto bisogno del sostegno della gente.
Gente di tutte le religioni insieme.
E quindi dopo sono venuti dei ragazzi, erano cristiani, erano arabi, musulmani. Non potevamo dire no, tu non vieni. E quindi, diciamo, dalla parte nostra il cuore aperto e cuore, e la nostra necessità di avere aiuto ci ha fatto veramente una cosa meravigliosa della nostra scuola.
Beh, è incredibile, cioè gente di tutte le regioni che insieme fa musica, è bellissimo. E questa grande armonia che si crea suonando tutti insieme è una cosa che va un po' al di là della musica. Nota lei un cambiamento anche nei rapporti tra le famiglie dei ragazzi?
Sì, perché poi nelle attività musicali si è costretti a suonare insieme, a cantare insieme, delle volte si va da un'altra parte sullo stesso bus, e poi succede che una professoressa si sposa, viene il bambino, e quindi in queste circostanze insomma si vede l'affetto, ci si dimentica di essere di diverse religioni, lingue o razze.
E beh, forse noi qua in Italia ci rendiamo meno conto di queste differenze incredibili di persone causa religioni, insomma. E invece stando lì io immagino insomma questa sua musica come questo grande messaggio di pace, padre Armando, che si diffonde in tutta la città, insomma, riuscirà lei a far cantare un giorno tutti i cittadini di Gerusalemme insieme, che siano ebraici, che siano cristiani, che siano musulmani, tutti insieme, magari pianoforte a quattro mani tra musulmani e cristiani, ci riuscirà padre Armando?
Abbastanza, sono due iniziative, una è la Magic Lamp, cioè ogni anno tiriamo fuori 12 canzoni per i bambini, per i ragazzi delle scuole dell'asilo, delle elementari e delle medie, e questi li cantano e poi si diffondono per le scuole. Mi diceva un papà, dice, prima per Gerusalemme non si cantava, adesso si deve cantare. E poi, siccome sono tante, anche come cristiani, abbiamo tante confessioni, praticamente 13, allora ho fatto addirittura una sinfonia eucaristica, che vuol dire preso dei motivi, delle melodie da ogni confessione cristiana, e poi l'ho sviluppata per coro, solista, archi, flauto, e questo sarà eseguita addirittura al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra nel prossimo settembre e primi di ottobre.
Complimenti, torneremo a parlare di questa cosa, va, se i nostri autori ce lo consentiranno.
Sì. Gerusalemme è la città santa, no, per i cristiani e gli ebrei, e cara anche all'Islam, è un luogo unico al mondo. Che aria si respira, per esempio, adesso, questa mattina di primavera, per le strade della città?
La cosa che si sente di più, con magari da una parte con paura, perché c'è un'organizzazione che poi fermerà il traffico, eccetera, è l'Independence Day degli israeliani. Mercoledì prossimo celebreranno questa data. E quindi già dal giorno prima, da domani, verso mezzogiorno, la sirena suonerà per un minuto, e tutti si fermeranno, anche quelli che viaggiano in autostrada si fermano per un minuto, e questo è molto bello, perché tutti i due popoli musulmani, cioè palestinesi e israeliani, sono due popoli che hanno sofferto, soffrono, e pensi solo che vengono ricordati 123 uomini, persone che in questi ultimi anni sono morte per la propria patria, diciamo. Sono vigili del fuoco, forze dell'ordine, e quindi tutte e due le popolazioni difendono se stesse, e tutte insomma sono ferite dai ricordi del passato.
Sì, lei padre Armando ci sta riportando ad una realtà vera e non certo facile. Noi parliamo di musica e di canzoni e di Magnificat, ma certo vivere in quella zona non è poi così facile, ma noi vorremmo per il momento e in questo nostro viaggio accantonare, allontanarci da questa realtà e sognare un po'.
Io sono curiosa, c'è qualche ragazzo a cui hai insegnato un po' di italiano?
Veramente sì, perché anche perché per me, essendo venuto qui a 52 anni, è stato difficile imparare l'arabo, e quindi anzitutto alcuni professori, il direttore specialmente, si chiama Ania Sudasabara, palestinese, ha imparato l'italiano per dover comunicare. E poi due nostri studenti hanno studiato per 2 o 3 anni a Vicenza e hanno preso il diploma, uno in pianoforte, uno in organo, e quindi in questi 2 o 3 anni hanno imparato benissimo l'italiano.
Padre Armando, 10 secondi per salutare chi vuole, parenti, amici in Italia e nel mondo. Io so che ci sono molti italiani che la amano, vorrei salutare personalmente il nostro comune amico Nicola Di Francesco, che organizza tante iniziative.
Ho appuntato Nicola Di Francesco, il segretario del Premio Vallesina, che è stato veramente l'animatore sostenitore del Magnifica da 7 anni a questa parte. Abbiamo fatto dei grandi passi proprio per il suo aiuto, per le occasioni che ci ha dato di suonare, di avere strumenti musicali.
Certo.
E poi abbiamo anche Angelino Rampazzo e Mari Rosa che ci hanno aiutato a avere contatto con il conservatore di Vicenza.
Li salutiamo tutti con grande affetto e li ringraziamo.
E c'è una canzone italiana che ama particolarmente, le piacerebbe riascoltare?
Sì, la canzone Non ho l'età, perché quando ero giovane studiavo a Napoli e vedevo questa meraviglia della musica, questa ragazzina che ha intenerito tutti quanti, ancora ne è rimasta nel cuore.
Va bene, grazie. Allora adesso l'ascoltiamo insieme.
Grazie Padre Armando, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao.
Arrivederci. Ciao. Se vuoi questa benedetta te la posso cantare interamente. Non ho l'età.
Non ho l'età.
Per amarti non ho l'età, per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti, perché tu sai più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Cara Benedicta, dal comandante Paolo Notari, una buona giornata ancora e a tutti voi ben trovati ancora e buon viaggio a bordo dell'aereo di Rai Radio 1. Ci onoriamo di ospitare a bordo una grande signora, una cantante che non ama i paroloni, non ama grandi aggettivi né definizioni. La introdurremo in modo molto semplice.
Allora, è nelle librerie con la sua autobiografia, Una bellissima ragazza, scritta con Giancarlo Dotto e pubblicata da Mondadori. E diamo il benvenuto a bordo a Ornella Vanoni. Buongiorno.
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 Come sta?
Allora,
tutto bene?
No, mi sono fratturata il bacino, si figuri come sono. Ho fatto un buco.
Noi speriamo di risollevarla parlando un pochettino di questa esperienza sicuramente piacevole questa volta, che è questo nuovo libro, questa autobiografia. Perché ha deciso, perché ha pensato di fare questo?
Glielo dico. Allora, io ho sempre pensato che l'autobiografia fosse un atto di vanità.
Sì.
Poi dopo Giancarlo Dotto mi ha convinta. Devo dire che è molto utile. Io ho fatto una biografia dove non mi sono soffermata su un fattore come la depressione. Io ho parlato della mia vita.
Sì.
E ne ho parlato con grande sincerità, sono andata molto in profondità. Questo andare in profondità nella propria vita, con sofferenza ma anche con molta ironia, cosa che mi salva nella vita sempre, è stata raccontata a Dottor, l'ha raccolta, poi l'abbiamo risentita, poi io l'ho cambiata di nuovo tutto, poi lui ha fatto i suoi commenti, no? Credo che il libro sia scritto bene, questa è già una dote importante, perché i libri in genere ultimamente
non sono scritti benissimo.
E mi è servito molto perché
è stato terapeutico?
Terapeutico, come diceva Grassman. Mia moglie dice che mi ha fatto meglio la mia, che era così, era una grande carriera alle spalle,
sì,
che andare dallo psicanalista.
Questo libro è attraversato da personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Tra questi c'è Fabrizio De André. Che ricordo ha di lui?
Intanto, che tipo. quando si svegliava, che faceva alle 5. Goli! E sembrava che si svegliasse il mostro di Loch Ness. Era un uomo di una grandissima cultura. Lui ci diceva sempre: leggete, 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 leggete. Anzi, come diceva Gandhi, imparate, imparate, perché non sapete quanto vivrete. Imparate, imparate, perché non saprete quando morirete.
Nel libro usa parole anche molto affettuose nei confronti del grande disegnatore Ugo Pratt. È vero che rimpiange la sua risata, signora Vanoni?
Guarda, era il mondo, Ugo. Era veramente un uomo mondo. Il mondo. Era un uomo eccezionale, era un uomo diverso da tutti gli altri. Non era solo un artista. Era come Stevenson, difatti era il suo mito. Stevenson cosa faceva? Era un uomo ricco che viaggiava in terza classe per origliare cosa dicevano le persone, no? Mm-hmm. E ha viaggiato tutto il mondo. La curiosità di conoscere tutti, tutte le etnie.
La curiosità che dovremmo avere tutti, che dovrebbero avere i giovani.
L'intelligenza senza curiosità non è intelligenza.
Esatto,
cioè,
esatto.
Finisce lì dov'è. Magari poverina, inutilizzata.
Lei parla di amori in paso doble. Che cosa vuol dire? Che amori sono?
Sono quelli quando stai passando da uno all'altro.
Ah.
E allora fai il passo doble. Non
però aiuta molto, non...
Il passo doble
è molto importante,
molto divertente. Poi c'è sempre un po' di casino. Io trovo che anche se si lascia qualcuno, perché
certo.
Si soffre. Io soffro lo stesso. Io ho sofferto lasciando anche.
Sì,
non però... è che si soffre solo da abbandonati. Si soffre anche quando si abbandona. Cioè una storia nella quale hai creduto, si soffre lo stesso, non è
certamente
che
sì. Però il paso doble può aiutare molto a soffrire.
Il paso doble dura un certo tempo, poi vieni sgamata e ti dicono me o lui, e lì c'è la scelta, e lì travaglio orrendo.
Vieni sgamata, è bellissimo detto dalla signora Ornella Vanoni, è stupendo.
Ho vissuto 11 anni a Roma, quindi sgamata.
Ornella, sempre percorrendo e sfogliando questa autobiografia, si legge anche che si è scoperta cantante quasi per caso, è vero?
Ah sì, io non volevo assolutamente né recitare né cantare, ero timidissima, volevo strisciare contro i muri come un verme, e mi sono iscritta alla scuola del piccolo non sapendo proprio cosa fare della mia vita, senza nessun sacro fuoco. Non ero mai neanche andata a teatro, non ci fregava niente.
Lei ha scritto anche che la superficialità e l'innocenza sono delle conquiste.
Sì.
È bellissimo.
L'innocenza è ancora stupirsi. Devo dire che la gente mi stupisce sempre meno. Cioè mi stupisce in negativo, ecco. Però lo stupore mi viene dai bambini, per esempio, piccoli. Mi piacciono i bambini... Mi piacciono gli animalini, mi piacciono le persone tristi, amo molto insomma abbracciare le persone che non stanno bene, così. Lo stupore me lo dà la natura sempre, la meraviglia me la dà la natura e gli animali e i bambini e i vecchietti. La superficialità che non è reale, io non sono per niente superficiale, anzi, però trovo che invecchiando l'ironia è una lieve superficialità che rasenta un po' la... non è la stupidità, è quello che gli inglesi chiamano silly, no? Questa leggerezza che sembra un po' stupidina. Ecco, questo aiuta a invecchiare senza rompere i coglioni.
Alleggerire un po' la vita, questo.
Esatto.
Ornella ha dichiarato anche che un artista che si ritira è un artista morto. Che opinione ha di quei colleghi, anche illustri, no? Che ogni tanto annunciano un ritiro.
Ogni tanto annunciano, vuol dire che non si ritira.
Esatto.
Già ogni tanto è un modo per attirare il pubblico la prossima volta. Oddio, non lo vediamo più! E riempiono il teatro.
Esatto.
Io non dico che è morto, posso cambiare anche. Se un artista ha più doti, se si ritira dal palco perché è stufo, perché c'è la crisi, perché non si incassa, perché il teatro ha messo più soldi, e perché ci sono queste pletore di cantanti che vengono buttati sul mercato in un paese grande come casa mia. Cioè, io nel mio caso faccio un paragone così, l'Italia non può sopportarli, non c'è spazio, non ci sono più soldi, tutti questi cantanti che escono dove vanno? Basta, basta cantanti, basta cuochi.
Cuochi?
Siamo tanti, tanti di ogni, tanti
oppure
di ogni
facciamo dei cuochi cantanti, che forse ci sta bene.
Ecco, magari un cuoco che canta può essere interessante mentre cucina. Dunque, l'Arlecchino,
sì,
facendo parte di io, quante volte l'avrò visto l'Arlecchino? 2000. Brighella, che balbecca e fa il dolce, Budelin. Allora, cosa gli dice Arlecchino? Amico, canta che cantando non ti tintatacchi.
E che vuol dire?
I balbuzienti quando cantano non balbettano.
Non balbettano, è vero, è un'ottima
terapia.
È vero,
ce terapia. Ne sono parecchi.
Grazie Ornella, in bocca al lupo, mi raccomando, una prontissima guarigione per questo piccolo infortunio avuto.
Come si fa a farla prontissima?
Niente.
Bisogna aspettare i tempi fisiologici.
grazie.
In bocca al lupo per il suo libro.
Ciao.
Arrivederci.
È un omaggio a Ornella Vanoni, ascoltando uno dei brani che ha reso immortali. Una ragione di più.
Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via.
Di formaggio, credi a me che passa il peggio.
Eh sì, preparatemi una doppia dose di camomilla. Uffa. Camomilla al comandante.
Grande saggio dice: il grande vantaggio di Internet non sta propriamente nella possibilità di interagire con il resto del mondo, ma di poterlo fare tenendosene comunque a debita distanza.
Sì, diciamo, fatto un po' di confusione, però in effetti,
allora,
in effetti credo che quello che ha detto sia importante, ovvero il grande vantaggio di Internet non sta propriamente nella possibilità di interagire con il resto del mondo,
ma di poterlo fare tenendosene comunque a debita distanza.
La virtualità di Internet in effetti è una bella e brutta bestia.
Sì, ti fa sentire parte del mondo, ma in realtà ti isola,
ti fa entrare con un click a contatto con il resto del mondo, ma ti accorgi che di volerlo incontrare realmente poi quel resto del mondo, ma non ne hai mica voglia, non ne hai voglia alcuna.
Guardi, io sono totalmente d'accordo al 35%.
Ed io per il restante 65%.
Ci completiamo, comandante.
Che bello sentirglielo dire, ci completiamo, ci completiamo.
Non si faccia strani i voli pindarici, sai? E sotto lo sguardo languido del mio comandante...
Ci appropinquiamo alla prossima storia incredibile. Ma che bello è stato sentire, ci completiamo.
Guardi, stia buono, non stia buono, comandante, perché richiamo Makoto. Pensi a guidare l'aereo, per favore.
Nella notte del 14 aprile 1912, il Titanic entra in collisione con un iceberg, affondando nel giro di poche ore, nel gelido mare dell'Oceano Atlantico. Nel naufragio persero la vita 1523 persone su 2223 tra passeggeri e personale di servizio. La mattina successiva al disastro la nave Carpazia recuperò i sopravvissuti e il 18 aprile attraccò nel porto di New York con soli 706 superstiti.
Il Titanic era il simbolo della massima espressione tecnologica del periodo, progettata per un collegamento settimanale di linea tra l'Europa e l'America. A 100 anni di distanza dal tragico evento, ne parliamo con uno studioso e appassionato ricercatore italiano, Claudio Bossi, che ha dedicato anni e anni a recuperare informazioni, fotografie e documenti sul naufragio del transatlantico, pubblicandone infine un libro, Titanic, per la De Vecchia Editore. Benvenuto a Claudio Bossi.
Grazie a tutti voi.
Buongiorno Claudio, buongiorno. Com'è nato questo tuo appassionarti alla storia del transatlantico Titanic? Come ti sei appassionato e interessato?
La risposta è abbastanza semplice e banale. L'interesse di un bimbo per un certo mistero si è poi trasformato in un grande rebus una volta che il bimbo è diventato un uomo. Rimasi estasiato dalla visione del film Titanic 41 gradi latitudine nord. Poi nel 1985, con il ritrovamento del relitto, è scoccata la scintilla. Ne dovevo sapere e sapere di più di quello che ne sapevano gli altri su questa magnifica e tragica storia.
Ti possiamo chiedere quanti anni hai, Claudio?
Sono del 1957, caro Paolo. Quindi tutto, ma proprio tutto quello che ho scritto nel mio libro è assolutamente documentabile da fonti certe, nulla è stato lasciato alla fantasia, quindi le fonti storiche sono tutte attendibili e i documenti che ho studiato sono quelli autentici dell'epoca.
Sono parecchi anni che ti dedichi a queste ricerche, raccogliendo materiali, testimonianze a voce di ogni tipo, in particolare degli italiani a bordo del Titanic. Chi erano questi italiani? Cosa hai scoperto?
Secondo le mie ricerche che ho svolto attraverso la vasta bibliografia che esiste e anche attraverso i microfilm dei documenti originali dell'epoca che sono conservati negli archivi sia americani che inglesi, ho potuto stabilire, però il condizionale è d'obbligo quando parliamo del Titanic, che gli italiani a bordo non furono 37,
sì.
36 uomini ed una sola donna, di cui 7 furono veri e propri passeggeri. Cioè in tutto furono solamente 3 i superstiti, Emilio Portaluppi di Acesate in provincia di Varese, e Luigi Finoli di Atessa in provincia di Chieti ed Argene Genovesi sposate in Del Carlo.
Puoi
di
andare
Capanno,
a rischia tutto.
In provincia di Lucca.
Fantastico. Senti Claudio, come hai condotto nello specifico le tue ricerche e a cosa poi ti sono servite?
Beh, innanzitutto ho cominciato nell'acquistare tutti i libri disponibili sul mercato italiano. Successivamente, per avere un'idea più realistica dell'avvenimento, mi sono anche recato presso biblioteche per poter sfogliare i giornali italiani dell'epoca.
Certo.
Poi l'amico Mario Salussoglia, parente di ramo collaterale di un cameriere che serviva a bordo del famoso ristorante di prima classe, mi ha fatto gradito dono o gradito omaggio dei microfilm dei National Archive di Londra, documenti dove tutto lo scindibile del Titanic è stato catalogato. Va da sé che diverso materiale è ancora, chissà per quale motivo, oggi secretato. Poi sono venuto anche in possesso dei file, dei documenti degli archivi americani. E con questi enormi faldoni ho potuto costituire, quindi da lontano 1985 che ci lavoro, ho potuto ricostruire ogni più piccolo particolare della storia di questo mito che corrisponde al nome Titanic.
Senti, c'è una storia curiosa che ci puoi raccontare riguardo un passeggero italiano?
Indubbiamente c'è un passeggero italiano, un tale Emilio Portaluppi che ho citato prima, sì. Uno dei superstiti, che aveva 30 anni all'epoca e già aveva la fama di scultore e una vita già avventurosa di per sé quando si imbarcò sul Titanic Cherbourg il 10 aprile 1912, e quando solo 5 giorni dopo si ritrovò nelle acque gelide dell'Atlantico. Era originario di Varese, dicevo poc'anzi, sopravvisse ad naufragio e fu uno dei 3 italiani che per tanti anni ancora poté raccontare la sua vicenda ad amici e parenti. La sua storia inizia dalla povertà, da cui scappavano gli abitanti della Val Ceresio, allora era in provincia di Como. Da qui il Portaluppi, che era nato il 15 ottobre 1881, partì nel 1903. Destinazione Bar, nel Vermont, la capitale del granito, dove arrivarono scalpellini da tutta Europa. E anche i Portaluppi da scalpellino si trasformò in scultore. Quando passava le sue estati da pensionato sul lungomare di Alassio, narrava la sua avventurosa notte di 100 anni fa, raccontava di essere andato a letto presto quella sera, del 14 aprile, e di essersi stato svegliato ore dopo a causa del grande rombo, il terribile scontro con l'iceberg. Cosa dopo accadde, raccontò diverse versioni, quasi un mistero. Forse si buttò in mare, forse aveva raggiunto un banco di ghiaccio e si era seduto lì ad aspettare qualche scialuppa che passasse.
Claudio,
forse addirittura
sì.
Venne salvato dalla scialuppa che vide a bordo la signora Astor, che era la giovane moglie 18enne dell'uomo più ricco del pianeta in quegli anni.
Beh, ci piacerebbe raccontare tante storie nei particolari come le stai raccontando te. Ma sicuramente preferiamo leggerle nel tuo libro. Ci sono tantissimi misteri e leggende riguardo il Titanic, e una di queste riguarda il numero dello scafo, una sorta di maledizione. Riusciamo a raccontarla brevemente?
Brevemente, in pratica, quando il Titanic affondò, diverse rivendicazioni sono state fatte su una maledizione che esistesse a bordo delle navi. Una delle più ampiamente diffuse leggende è appunto collegata direttamente al settarismo della città di Belfast, dove è nato la nave è stata costruita. Infatti sembrò che il numero assegnato allo scafo avesse un significato recondito, cioè mi spiego, al Titanic fu assegnato il numero 3909-04. Ebbene, se tracciamo questo numero scritto a mano, ripeto, 390904, con un 4 dalle linee abbastanza spigolose ed esagerate, aggiungiamo uno spazio dopo il secondo 9, si legge allo specchio, di riflesso allo specchio, una scritta No Pope, cioè No Papa, cioè era uno slogan settario che era stato usato per attaccare i cattolici, che era ed è ampiamente usato provocatoriamente dagli estremisti protestanti in Irlanda del Nord, dove la nave è stata costruita. Dunque, e dell'affondamento della nave sembra essere anche stato causato dall'anticattolicesimo dei suoi costruttori, cioè l'Arend Wolf, che aveva in mano una manodopera quasi esclusivamente protestante. Questo in pratica si può presagire come un castigo divino, oserei dire. Ecco.
Mamma mia, che cosa che ci stai raccontando.
Bellissimo.
E che cosa vera, che è reale, ovvero sì.
Questo è uno dei tanti misteri che circondano questa
lo faresti un bel viaggetto su un transatlantico oggi tu?
E indubbiamente con queste leggende che circolano un po' di dubbi vengono.
Andresti a leggere il numero di serie, so che ci sono cose legate all'assicurazione di questa barca, eccetera.
Belle da raccontare.
Siamo sicuramente incuriositi nel leggere il tuo libro, ciò che tu hai scritto con grande attenzione. Per adesso ti ringraziamo Claudio Bossi per aver viaggiato con noi, ricordiamo, per la collana Misteri della De Vecchi Editore, il libro Titanic.
Grazie. Perfetto. Mille, in bocca al lupo e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, grazie di tutto, grazie per avermi invitato.
E per tutti gli appassionati ricordiamo anche un sito che tu curi, che è www.titanicdiclaudiobossi.com. Grazie.
Esattamente, esattamente.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Anche il cinema commemora questa triste e appassionante vicenda riproponendo in versione 3D il film di James Cameron sul Titanic. E noi per l'occasione vi proponiamo un brano dalla colonna sonora interpretato da Céline Dion.
Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.
Passeggeri, abbiamo iniziato le operazioni di discesa, atterreremo anche oggi in perfetto orario.
Anche oggi è terminato il nostro volo e speriamo di avervi fatto buona compagnia e aiutato in un buon inizio di questo martedì mattina.
Vi auguriamo una splendida giornata.
Check-in è un programma a cura della direzione di Rai Radio 1. Tutto l'equipaggio di Check-in, Laura Migliacci, Vito Simone, Valerio Rosa, Umbretta Conti e il tecnico di bordo Vittorio Bulgherini vi ringraziano. Sì, vi ringraziano per l'ascolto e vi ricordano che potete contattarci sul nostro Facebook Check-in Radio 1 lasciando messaggi vocali allo 06 33 17 21 81 33 17 21 81 oppure via mail a check-in@rai.it.
La linea ora al GR1 e poi a seguire prima di tutto con le anticipazioni dall'Italia e dal mondo, attesissimo appuntamento da Paolo Notari e da Benedicta, a domani, non mancate.
Caffettino?
Ho bisogno.